Uomini e profeti. Leggere la Bibbia.
Una buona giornata a tutti da Gabriella Caramore, una buona Pasqua da me, da tutta la redazione, a coloro che ci ascoltano e a coloro che celebrano questo giorno. E come pensiero pasquale, verremo poi subito al nostro tema di oggi, però come pensiero pasquale per chi ci segue, abbiamo voluto far uscire proprio in questi giorni il libro della nostra collana che raccoglie i pensieri di Enzo Bianchi di un anno fa, se ricordate bene, sulla Pasqua, sul perché delle accuse a Gesù, su come si svolse il processo, su come avvenne la morte e poi i pensieri su quell'evento straordinario ma inesprimibile quasi che è la resurrezione. Dice Bianchi in questo libro, che si muove lungo il crinale tra la fede e la storia e la fede, il titolo del libro è Gesù di Nazareth, passione, morte e resurrezione, come ricordate edito dalla Morcelliana. Dice Enzo Bianchi che la Pasqua poi in fondo è questo, è la speranza universale di tutti che vi sia una vita piena per l'umanità attraverso un giudizio di Dio e un giudizio sul male del mondo, su quanti hanno sofferto, un giudizio nel quale ci sarà la reintegrazione nella vita piena di tutti quelli che sono stati vittime della storia, è una purificazione nella misericordia di tutti quelli che invece hanno fatto e creato le vittime. Ecco, questa poi dice alla fine è la speranza nella Pasqua, che sia la conclusione di una storia di salvezza che si imponga agli esseri umani e a ciascuno di noi. Allora ricordate questo Gesù di Nazareth, passione, morte e resurrezione di Enzo Bianchi. Abbiamo voluto illustrare la copertina di questo libro con un quadro che trovo veramente molto bello, molto forte, di William Congdon. È una resurrezione, un Cristo che si fa avanti in una sorta di croce che svanisce dietro di lui, e il centro però del quadro è una grande luce che in alto va verso il buio e sfiora, è quasi radente la terra che invece di la luce è gialla, dorata, e la terra invece di un colore ocra scuro e squarciata al centro, e appunto un raggio di luce che squarcia il buio della terra, che lambisce la terra. Questo è forse soltanto la resurrezione. Ma appunto la croce ha molto a che fare, credo, con il racconto di Abramo che ora riprendiamo, più o meno dove ieri lo abbiamo lasciato.
Prima che Abramo fosse, con Fulvio Ferrario.
E quella che stiamo ascoltando è una cantica dedicata ad Abramo e Isacco del compositore Benjamin Britten. È Dio che sta parlando e sta dicendo ad Abramo: mio servo, prendi Isacco, il tuo figlio, che tu ami più di ogni cosa, e offrimelo in sacrificio. E di questo parleremo anche tra poco con il nostro ospite che è qui con noi, che è Fulvio Ferrario, che insegna teologia sistematica alla Facoltà Valdesi di Roma. Buongiorno Fulvio Ferrario.
Buongiorno.
E buona Pasqua anche a lei naturalmente.
Anche a voi e agli ascoltatori.
Ecco, a lui chiediamo una riflessione in primo luogo sulla figura di Abramo nel Nuovo Testamento. Ieri abbiamo sentito il Rabbino Carucci che ci parlava di Abramo nella tradizione ebraica. Abramo è importante nel cristianesimo che si andava formando nei primi secoli della nostra era, ma più avanti gli chiederemo anche di commentare alcune interpretazioni moderne di Abramo e Isacco. Però ecco, Abramo è fortemente presente nei testi del Nuovo Testamento. Perché, con quali funzioni e con quali sfaccettature?
Le sfaccettature sono numerose. Comunque Abramo è colui con il quale Dio stabilisce una delle alleanze di cui si parla nell'Antico Testamento, cioè prima l'alleanza con Noè, poi appunto quella con Abramo, poi quella con Mosè. In Abramo sono benedette tutte le famiglie della terra, è detto nel racconto della chiamata di Abramo, e questo ha a che vedere naturalmente con la comprensione che ha di sé il cristianesimo primitivo, che da Israele, con Israele, ma oltre Israele, parla del Dio di Israele. E poi naturalmente Abramo è una metafora, potremmo dire, polisemica, con tanti significati nei diversi libri biblici, e ricorre, sempre utilizzato come se il rinvio ad Abramo dovesse aprire un mondo. E così era probabilmente per gli antichi lettori del Nuovo Testamento. Quando Abramo viene nominato si apre una finestra di significati, e questo accade in diversi libri biblici con diverse, appunto, come lei dice, sfaccettature.
Ecco, si apre una finestra su tante cose, sulla connessione con la storia ebraica, su invece la possibilità di aprire ad altri genti, appunto, ad altre famiglie della terra. Dunque, Abramo viene nominato, credo, 73 volte nel Nuovo Testamento. Ecco, tra l'altro lei ha fatto appunto riferimento all'alleanza del Signore con Abramo, ed è perciò che si parla poi di una nuova alleanza, no? L'antica alleanza, quella con Abramo e col popolo di Israele, e la nuova alleanza, quella introdotta da...
Sì, veramente oltre a quella con Abramo, il Nuovo Testamento, quando parla di nuova alleanza, fa riferimento anche all'alleanza con Sinai.
A Mosè, certo.
Del Sinai con Mosè.
Ecco, comunque insomma si parla di una nuova alleanza, sì. Quindi di un rinnovamento di quel patto. Però diciamo che per tutti Abramo è il modello del credente, del fedele, no?
Sì, è colui che appunto ha creduto.
Ecco, tra l'altro nella celebre lettera agli ebrei c'è quel passo ripetuto più volte, per fede Abramo, no? Che sottolinea appunto Abramo come modello del fedele, del credente.
Esatto, colui che è rimasto con Dio nelle diverse situazioni e che sulla base di una parola ricevuta ha strutturato la propria vita e il proprio cammino. Abramo è uno di quelli che nella Bibbia, sono parecchi per la verità, camminano.
Ecco, naturalmente per i cristiani si pose molto presto il problema se il disegno della salvezza fosse destinato soltanto ai figli di Abramo, cioè alla sua discendenza, alla sua diretta discendenza, cioè ai circoncisi, o se invece anche agli altri, anche ai pagani. Ecco, che risposte sono riusciti a trovare appunto gli estensori dei testi, dei quattro Vangeli, delle lettere?
Beh, le risposte sono state fondamentalmente due, tutte e due universaliste, nel senso che in sostanza tutti i cristiani, anche quelli di origine ebraica palestinese, hanno sempre pensato che la salvezza avesse una tensione universale, solo che alcuni pensavano che comunque anche i gentili che arrivavano dovessero passare attraverso l'ebraismo, cioè attraverso la circoncisione, per diventare come Gesù, che era un ebreo circonciso, mentre invece altri, che poi hanno trovato il loro profeta in Paolo, pensavano che effettivamente la fede in Gesù Cristo andava oltre la circoncisione e poteva passare per altre vie che non fossero la circoncisione. Da questo punto di vista però bisogna dire che il racconto stesso della vocazione di Abramo parla sì di un'elezione in Abramo, ma di un'elezione universale. Tutte le famiglie della terra saranno benedette in lui. Appunto, normalmente Abramo, anche prima dell'odierna riflessione sulle religioni, religioni abramitiche, eccetera, Abramo è il simbolo di una vocazione di Dio che raggiunge l'umanità in un suo punto, ma poi da questo punto si irradia. Quindi Abramo è, per quanto ne so, strutturalmente considerato un simbolo del carattere universale della volontà di salvezza di Dio nei confronti dell'umanità.
Ecco, della volontà di salvezza di Dio, e questo è un altro punto, cioè viene messa in rilievo più la volontà di Dio, cioè è da Dio che viene la salvezza, quindi in fondo è Dio il padre vero di tutta l'umanità e non Abramo, no?
Beh, sono su due piani diversi, naturalmente, sì. Certamente Dio prende un'iniziativa che però appunto è strutturalmente dialogica, cioè anche chi, poi la tradizione dalla quale io provengo sottolinea anche unilateralmente l'iniziativa,
la tradizione protestante,
sì, l'iniziativa di Dio, non può né vuole negare che si tratta comunque di un'iniziativa dialogica, cioè Dio parla con, è un Dio con, e questo già in Abramo.
Poi però ecco, c'è un punto che inquieta molto. Gesù parla molto di Abramo, insomma, nelle parole che gli vengono fatte pronunciare, cioè, è molto presente Abramo, e c'è quella frase effettivamente abbastanza inquietante, perché è piuttosto paradossale, che nel capitolo 8 del Vangelo di Giovanni, quando Gesù dice, discutendo con i giudei, prima che Abramo fosse, io sono. Allora, a che punto arriva questa frase e che cosa ha voluto significare Gesù?
Beh, dunque, intanto tutte le volte che nel quarto Evangelo compare l'espressione io sono, accade qualche cosa di importante. Io sono la luce del mondo, io sono il pane di vita, e poi appunto, proprio nel racconto della passione, in un punto cruciale, semplicemente io sono, presentata come una parola potente. E poi non si può non rilevare che naturalmente il lettore che ha una qualche dimestichezza con la Bibbia, quando sente queste parole, viene rinviato immediatamente al capitolo 3 del libro dell'Esodo, quando Dio, nelle traduzioni correnti in italiano, si presenta dicendo io sono colui che sono, o qualcosa del genere, insomma, colui che sarà, colui che sarò. Certo, si può rendere in modo diverso, però c'è appunto l'io sono, mi ha mandato a voi, e naturalmente con questo Gesù intende collegare il proprio, non solo la propria azione, la propria missione, ma il proprio essere a Dio. E questo fin dall'eternità. Questa è la provocazione, una delle provocazioni del quarto Evangelo. Prima che Abramo fosse, io sono. In principio, dove questo principio, anche qui, è lo stesso principio di Genesi 1:1, anzi prima ancora, in principio Dio creò il cielo e la terra, il principio radicale, il principio di Dio, Gesù, cioè il verbo di Dio, come lo chiama Giovanni, il logos di Dio, era, ha una comunione con Dio che è più radicale di quella di Adamo, dove questo prima non è solo un prima nell'ordine del tempo, ma è anche un prima nell'ordine dell'essere, in sostanza. E certamente appunto l'Evangelo di Giovanni qui formula in modo molto provocatorio la propria predicazione su Gesù, e forse vale la pena ricordare che precisamente allacciandosi a questo tipo di riflessioni dell'Evangelo di Giovanni, la Chiesa ha poi sviluppato il cosiddetto dogma cristologico, cioè per cui Gesù è preesistente dall'eternità con Dio, seconda persona appunto della Trinità. Il dogma trinitario si riallaccia a questo tipo di affermazioni del quarto Evangelo, tra l'altro.
Ecco, naturalmente si capisce bene come questa affermazione abbia provocato intorno a Gesù una reazione molto forte, una reazione molto aggressiva e molto negativa, e si capisce anche bene come gli ebrei di tutti i tempi non possano accettare questo prima che Abramo fosse, io sono, no? Questo essere al fianco di Dio quasi.
Non c'è dubbio che quando il quarto Evangelo viene scritto, la Chiesa primitiva, in particolare la comunità del discepolo prediletto, la comunità del quarto Evangelo, si sta confrontando con la sinagoga in termini piuttosto polemici. Siamo già in un periodo in cui il giovane cristianesimo si comprende come altro
in antagonismo
rispetto alla sinagoga.
Senta, poi c'è un altro ancora aspetto che ci interroga sulla figura di Abramo nel Nuovo Testamento. A un certo punto compare nella lettera agli ebrei una esaltazione della figura di Melchisedec. Ora, la questione è molto complicata, non vogliamo soffermarci dettagliatamente, però Melchisedec, l'abbiamo visto solo di sfuggita, è un re sacerdote che entra in contatto con Abramo, gli offre del pane e del vino e, come dire, si mette quasi al suo servizio.
Sì, in qualche modo comunque riconosce
così, la sua
nell'interpretazione
grandezza
dell'Epistola agli Ebrei, riconosce una certa preminenza di Melchisedec recandogli un'offerta. E nella lettura dell'Epistola agli Ebrei questo enfatizza la figura, ecco, di Melchisedec, e ciò viene utilizzato dall'Epistola agli Ebrei per presentare il ministero di Gesù. Dice, come Melchisedec è sommo sacerdote, Gesù lo è secondo l'ordine di Melchisedec, cioè è uno strano sacerdote veramente il Gesù delle Epistole Ebrei, perché è sacerdote e vittima al tempo stesso. E con ciò l'Epistola agli Ebrei utilizza il vocabolario tradizionale del culto, appunto il sacerdote, il sacrificio, per, potremmo dire, destrutturarlo, smontarlo dall'interno. Il culto cristiano non ha più un carattere sacrificale, Gesù è stato sacrificato, per così dire, una volta per tutte, e quindi, questo è quello che vuol dire l'Epistola agli Ebrei, l'economia del sacrificio è finita. E il nostro Abramo viene arruolato, diciamo, in questa grande interpretazione allegorica e piena di significati e rinvii dell'Antico Testamento per onorare e enfatizzare la figura di Melchisedec, a sua volta letta in prospettiva cristologica.
Quindi, se dobbiamo vedere la figura di Abramo nel Nuovo Testamento, da una parte vediamo che gli viene tributato un grande riconoscimento come padre, appunto, di tutte le genti, di tutti i fedeli, dall'altra però viene un po' circoscritto il suo valore, perché Gesù è di più, è più grande, viene prima.
Sì, bisogna dire che questa è una strategia retorica spesso utilizzata nel Nuovo Testamento, cioè sì, si enfatizza una figura per dire, però poi Gesù è di più, nessuno tra i nati di donna è come Giovanni Battista, ma eccetera eccetera. Sì. Anzi, lì addirittura chi nel Regno dei Cieli è più piccolo e più grande di Giovanni Battista, cioè è proprio uno schema che ricorre, e certamente il solo richiamo di Abramo si presta moltissimo per sviluppare questa strategia retorica.
Ecco, poi però adesso ci avviciniamo al nostro tema di oggi, che è Abramo di nuovo con Isacco. Però noi abbiamo, cioè come posteri, abbiamo questa immagine di un figlio, e anche nella storia di Gesù abbiamo un monte, e anche nella storia di Gesù abbiamo un sacrificio, quello di Abramo e Isacco, diciamo, non è compiuto fino in fondo, ma insomma la storia si avvicina, tanto che poi nella tradizione cristiana questa sì è stata molto elaborata, molto enfatizzata, molto studiata e analizzata.
Sì, io non voglio, appunto, siccome non lo fa il Nuovo Testamento, io non voglio forzare i parallelismi. È indubbio, per le ragioni che lei ha ricordato una dopo l'altra, che è difficile per una sensibilità cristiana non pensare a una analogia. Se dovessi stringere su un punto, io direi questo: il racconto del legamento di Isacco mi aiuta a cogliere nel racconto della morte di Gesù, e lo dico oggi che è Pasqua, non semplicemente un racconto a lieto fine. Cioè, io credo che nella gioia pasquale, nella fede nella resurrezione, occorre però rendersi conto che la croce rappresenta un punto che non è semplicemente sorpassato, ma che riceve la propria centralità esattamente dal messaggio di Pasqua, cioè il Cristo risorto, del resto lo dicono anche i Vangeli, ha ancora i buchi dei chiodi. Questo ha un significato, e così anche il sacrificio di Isacco, il mancato sacrificio di Isacco, non credo vada interpretata semplicemente come una storia a lieto fine nella quale, anziché i nostri, arriva l'angelo.
Allora, vogliamo vedere alcune di queste interpretazioni, e sono davvero tantissime. Tra l'altro c'è un piccolo libro di Gerhard von Rad, che è uno dei grandi esegeti del secolo scorso, abbiamo ricordato, mi pare, all'inizio la sua Genesi, il suo lavoro sulla Genesi. Si intitola Il sacrificio di Abramo, e analizza in maniera molto interessante questo tema, e riporta poi alcuni testi di Lutero, di Kierkegaard, di Kolakowski, stranamente. Tra l'altro ce n'è anche uno di Calvino che qui non viene riportato. Insomma, tutta la tradizione, diciamo, cristiana moderna, e non soltanto moderna, si è interrogata su questa immagine. E allora proporrei di ascoltare una parte, alcuni frammenti del testo di Lutero, per poi ripartire e vedere quali altri sviluppi sono possibili.
Dunque Abramo ha pensato in cuor suo: mio figlio Isacco, che io ora scanno, è un padre della promessa, e tale promessa è in se stessa verace, perciò mio figlio vivrà in eterno e sarà anche l'erede. Se ora per questo egli deve morire, in realtà non morirà, ma risorgerà. Di ciò Abramo è assolutamente certo, E dunque pensa: ora qui ridurrò mio figlio in cenere, ma egli non muore, anzi questa cenere diventerà l'erede. Questo non è forse giocare come bambini in una faccenda grande e importante come questa, in cui tutti gli altri uomini sono doppiamente puerili? Questo ci aiuta anche a capire che nella morte possiamo dire addio, foglie, erba, io non morirò, ma vivrò. Come pensò Isacco quando ne andava della sua vita? Questa ubbidienza è piaciuta oltremodo a Dio, poiché fra tutti i sacrifici, quello che più gradisce è uccidere il peccato, vivere in giustizia, in santità, nell'ubbidienza e nella mortificazione della carne, il che è invero doloroso e pesante. Noi ci limitiamo a leggere tali cose, ma Abramo e Isacco le hanno fatte, e questa è per Dio una volontà perfetta, ma in noi non è nemmeno ancora cominciata. Per Dio è cosa gradevole e buona, ma per noi è cattiva e sgradevole, poiché nulla è più duro e faticoso della mortificazione della carne e dei peccati. Perciò a noi sembra orrendo e impossibile, ne fuggiamo lontani con un senso di ostilità. Tuttavia bisogna abituarsi a ciò e cominciare come qui fa Abramo, che non fugge, ma attende con la massima intensità e disposizione di volontà. Perciò ecco che suo figlio sarà immolato, e a tale morte seguirà la vita.
Allora, Fulvio Ferrario, questi erano dei frammenti di Martin Lutero tratti dal suo commento alla Genesi, dal corso universitario sulla Genesi. E che cosa la colpisce dell'interpretazione di Lutero? Insomma?
Tante, tante cose, anche solo in queste poche frasi. Da un lato, Lutero si colloca in una delle linee più tradizionali dell'interpretazione, cioè: al centro del testo, secondo questa lettura, ci sarebbe l'obbedienza di Abramo. E questa obbedienza apre una pluralità di orizzonti. Lutero scatta immediatamente dalla lettura letterale del testo alla metafora, per cui in realtà Dio vuole che si uccida il peccato. E poi apre su un orizzonte che certo noi oggi non siamo tanto propensi a cogliere nel testo, cioè quello della resurrezione dei morti. Per quel che noi sappiamo della fede dell'Israele antico, questo pensiero si forma solo con un processo abbastanza lungo. Insomma, io non vorrei seguire su questo Lutero, ma è chiaro che lui legge il testo in prospettiva cristiana, cioè l'obbedienza a Dio è comunque portatrice di una promessa, e insomma da un certo punto di vista potremmo dire che il centro dell'esegesi, dell'interpretazione di Lutero è questa: la promessa è più forte della morte, e in questo c'è effettivamente una dimensione sicuramente del testo originario, del testo del Genesi, in quanto la drammaticità della narrazione non si sviluppa solo sul registro psicologico, per così dire, il padre che uccide il figlio, che già basterebbe, ma c'è naturalmente, non anche, almeno allo stesso livello, il grande tema della promessa, cioè Dio che formula una promessa, la affida a Isacco.
È possibile che non la mantenga?
È possibile che non la mantenga, e quello che dice Lutero è, in sostanza, quello che è impossibile agli uomini è possibile a Dio, cioè Abramo crede che Dio è fedele alla promessa al di là di quanto a tutta prima e anche insomma in generale appare alla sua sensibilità. Questo è quello che Lutero vuol dire. Cioè,
quindi da una parte diciamo una lettura abbastanza tradizionale, cioè Dio mette alla prova Abramo e Abramo risponde con la sua obbedienza, dall'altra però mi sembra di capire come dire Lutero scava nella paradossalità del disegno di Dio.
Sì, sì,
diciamo.
L'obbedienza di Abramo va al di là della dimensione, anzi molto al di là, questo lo dice bene Kierkegaard, della dimensione morale. L'obbedienza di Abramo, detta correttamente nel vocabolario che è proprio di Lutero, è fiducia nella promessa, al di là di tutto.
Senta, riusciamo a tracciare una piccola mappa delle possibili interpretazioni di questo passo? Tra l'altro, appunto, molti si sono interrogati su che cosa si saranno mai detti durante questo tragitto Abramo e Isacco. È possibile che abbiano taciuto, no? Avranno parlato. E che cosa si saranno detti? Per esempio Kierkegaard va anche in questo senso, no? In questo bellissimo brano che non riusciamo a leggere anche perché è troppo esteso e si perderebbe, diciamo, il senso. Ecco, non so se lei ha sentito ieri il rabbino Carucci Viterbo.
Sì.
Ecco, anche quella è un'interpretazione molto diversa. Allora, riusciamo a tracciare una piccola mappa delle possibili letture di questo?
Allora, sono talmente tante che già quelle che penso di ricordarmi eccedono i limiti della trasmissione. Quando
proviamo.
È stanca mi interrompa.
Sì.
Ma, intanto c'è quella, diciamo così, storico-religiosa. Cioè, questo testo documenta il commiato di una comunità religiosa dai sacrifici umani che erano molto diffusi nell'ambiente circostante. Io penso che questo possa essere vero, certo rimane molto al di qua della domanda.
Cioè, il commiato, quindi non vogliamo più i
non vogliamo più i sacrifici umani. No, abbiamo capito che i sacrifici umani sono sbagliati. Credo che ci sia questa dimensione.
E questo poi viene ripreso molto nei testi dell'Antico Testamento.
Ripetutamente.
Della Bibbia.
Credo che ci sia questa dimensione. Intanto, però, nel testo canonico che è al centro della fede di Israele e poi della Chiesa cristiana, c'è il fatto che Dio chiede un sacrificio. Poi cambia idea, però intanto lo chiede. Questa è una lettura. Poi c'è la lettura che ha ricordato anche il rabbino Carucci Viterbi, e che potremmo chiamare appunto una lettura rabbinico-psicologica, cioè si trova nella tradizione ebraica e poi viene ripresa più volte in innumerevoli varianti psicologiche, cioè Abramo ha capito male, cioè è impossibile che Dio chieda qualcosa del genere.
Questa era una delle letture che ha aspettato il rabbino.
Una delle, ma c'è nella tradizione, appunto lui l'ha ripresa dalla tradizione ebraica. Ha capito male e dunque, appunto, Dio non può chiedere qualcosa del genere. La modernità ha riproposto questo tema in molte varianti. La volontà di Dio non può andare contro la morale. Insomma, Dio è morale.
Contro il bene, diciamo.
Contro il bene, presupponendo di sapere già che cosa sia. Certamente non è uccidere
il proprio figlio.
Poi abbiamo l'interpretazione un po' complessa ma anche fascinosa che ho trovato in uno scritto di un esegeta del Nuovo Testamento, Gerd Thijssen. Lui dice: in fondo la chiamata, la parola di Dio porta Abramo in una dimensione intensamente religiosa e, come spesso accade, al cuore della religione la vita, la pulsione di vita e la pulsione di morte sono molto vicine l'una all'altra. Cioè, l'obbedienza a Dio chiede ad Abramo, ma propriamente che cosa? E Thijssen si pone questo problema. Qual è la vera prova? Certamente Dio mette alla prova Abramo, ma qual è la vera prova? La tradizione, Lutero l'abbiamo ascoltato, ma i padri della Chiesa, la vera prova è: obbedirà Abramo? E Thijssen dice: sì, questa è la prova, ma in realtà può darsi che Dio si chieda: Abramo sarà così disumano da accogliere in nome del principio d'autorità un ordine palesemente assurdo? E con ciò, dice Thijssen, si pone alle persone, alle donne, agli uomini della religione, si pone una domanda critica molto, molto radicale.
Cioè, fino a che punto obbedire alla parola di Dio, se questa parola è follia?
O più precisamente, fino a che punto ciò che noi interpretiamo, ascoltiamo come parola di Dio, ci porta in un orizzonte di vita, oppure in un orizzonte altamente pericoloso. Io non so se questa, penso di no, sia l'intenzione del testo originario, però questa riflessione di Thijssen,
è
comunque suggestiva.
Eh sì, perché ci porta a interrogarci su poi quelli che sono i fondamentalismi e le azioni che ne conseguono,
esatto.
Certamente.
Poi naturalmente c'è la lettura di Kierkegaard, il quale appunto ci dice che questo testo ci porta al di là della dimensione dell'etica. Cioè l'identificazione, diciamo, dell'etica con la religione secondo Kierkegaard, ha i suoi limiti. Il discorso del Genesi, ma in generale, insomma, il messaggio biblico, porta oltre questa riduzione della religione all'etica. C'è una sfera del rapporto con Dio che l'uomo etico non riesce a concepire, che proietta la coscienza umana oltre la dimensione del buon senso morale. E in questa linea, nella linea di Lutero, c'è la lettura, per esempio, che offre von Rad, alla quale anch'io tenderei ad associarmi. In sostanza von Rad dice: in questo antico racconto si condensa una lunga esperienza di Israele con Dio. Nella figura di Abramo e in questo episodio drammatico, Israele narra la propria storia con il proprio Dio. Ed è una storia connotata, da un lato, da una parola di chiamata che raggiunge Israele, da una risposta di Israele, ma anche da un dialogo che non sempre è condotto secondo le linee, diciamo così, della ragionevolezza e della, diciamo così, normalità dei rapporti. Cioè il rapporto con Dio ha una dimensione indecifrabile, e Israele dice, ci racconta in questo testo: se tu vuoi stare con questo Dio, devi fare i conti anche con questa indecifrabilità. Perché anche se la storia finisce bene, l'enigma che l'anima rimane, e questa pluralità di interpretazioni, a mio giudizio, in parte è voluta dal testo stesso, che è un testo senza morale, almeno che io non voglia appiattirmi sull'interpretazione del lieto fine. Comunque poi finisce bene, ma evidente, è tutto il testo che preme nella direzione contraria.
Ecco, tra l'altro von Rad, appunto, fa anche una lettura così di grande modernità di questo testo, perché parla, dice appunto, che mette in evidenza le tenebre di Dio, l'esperienza opaca di Dio, che mi sembra un'espressione molto, così, molto sentita, e appunto un Dio che si nasconde, no?
Il Dio di Israele e di Gesù non può essere risolto nel sistema. Io insegno una materia che si chiama teologia sistematica, ma secondo me proprio quelli che fanno quello che faccio io dovrebbero saperlo più degli altri. Cioè, non è riconducibile a uno schema concettuale. Il fatto che si parli di Dio in narrazioni così spesso, anzi costitutivamente,
in narrazioni così contraddittorie,
e poi in narrazioni di questo spessore, di questa tensione, protegge il parlare su Dio proprio dal rischio della riduzione alla formula sistematica, e alla formula si potrebbe dire dogmatica. Il dogma della Chiesa, ad esempio, la formulazione dottrinale, ha un ruolo importante, che è quello di indicare la direzione del cammino, ma poi bisogna camminare anche con questi enigmi.
Però quello che lei sta dicendo è, appunto, dovrebbe indurre a un ripensamento totale dei linguaggi della fede, delle fedi, no? E bisognerebbe proprio un po' ricominciare da capo a riscomporre anche quei dogmi, anche il dogma trinitario, anche, cioè ripartire da dove si sono formati, no? E riscomporli e riandare un po' alla magmaticità del loro farsi.
Se lei mi dice così, stimola la componente, come chiamarla, conservatrice della mia personalità. No, nel senso che io sono convinto che la tradizione della Chiesa fosse consapevole della cosetta molto semplice che io ho detto, cioè chi ha scritto i dogmi, potremmo dire, lo sapeva, che i dogmi sono solo una freccia, un dito puntato e nulla di più. Questo lo sono, ma nulla di più, questo lo sa. Tutta la tradizione della teologia negativa, del fatto che ogni parlare di Dio è relativo, eccetera. Uno come, che viene sempre citato dai protestanti sovente, come il teologo che imprigiona Dio nel sistema, Tommaso d'Aquino. Tommaso d'Aquino, la relatività del parlare umano su Dio, la conosce alla perfezione. Questi però racconti ci presentano delle tracce di un cammino che, appunto, va oltre le formulazioni, perché poi, quando si tratta della vita e della morte, del pianto, del dolore tuo, anche di quello degli altri, però la faccenda diventa drammatica, sperata a volte, quando si tratta del tuo, siamo fatti così. Questo c'entra con un altro dogma, che è quello del peccato originale. E lì allora non c'è dogma che ti può salvare. Lì allora è il tête à tête, il corpo a corpo, come si può dire a partire da un altro testo del Genesi, il corpo a corpo con Dio. E questi racconti ci parlano di questa situazione, che si ripete a volte anche nel piccolo della nostra vita spirituale.
Sì, però appunto per questo mi permetto di insistere, cioè il dogma se nasce come una freccia, come lei ha detto, come un indicatore di cammino, no? Dopo invece è diventato, come dire, una targa messa sopra l'interpretazione, andrebbe un po' rismosso, andrebbe riaperta quella strada, quella freccia, quell'indicatore.
Se c'è qualcuno che...
È riaperto il movimento.
Ah, certo, se c'è qualcuno che pensa che il dogma... La dottrina della Chiesa, la liturgia della Chiesa, il linguaggio necessariamente formalizzato e anche stereotipato, perché il rito è stereotipato per definizione, della Chiesa, costituisca un freno, una realtà marmorea e non invece una traccia di un cammino, una mappa per un cammino, costui deve modificare drasticamente le sue opinioni. Ma mi piace citare proprio Tommaso d'Aquino, il quale diceva: la fede ha per oggetto la realtà, non l'enunciato. Il dogma che diventa la cappa marmorea, la dottrina che imprigiona il racconto e che non gli lascia dispiegare la propria forza dirompente, questa dottrina allora è semplicemente un idolo.
E anche la propria enigmaticità, come abbiamo visto in questo episodio, per esempio.
Certamente.
Cioè, per quante soluzioni gli si possano dare, ce n'è sempre un'altra che si può aprire, perché nessuna poi ci convince fino in fondo, no?
Infatti, questa è la forza, secondo me, della dimensione narrativa come tale. Poi ci sono questi racconti, questo è uno forse di quelli più acuti e più tesi, nei quali effettivamente si tocca con mano la difficoltà di enucleare un bel discorsino con un inizio e una fine che lascia tutti. Io ci ho pensato per venire qui, se avessi potuto trovarlo sarebbe stata una cosa carina, ma non funziona, e alla fine mi sono convinto che il testo vuole evitare esattamente questo, cioè è costruito per impedirti di insediarti tranquillamente in una interpretazione soddisfacente che lascia a posto tutte le tue opinioni su Dio. È fatto apposta per, come dicono i postmoderni, decostruire tutto ciò.
E a questo proposito, allora, le voglio proporre un ultimo racconto di Federigo De Benedetti, che non è il nostro Paolo De Benedetti, un racconto che è uscito su Sefer nel aprile-giugno del 2006, e tra l'altro è stato Paolo De Benedetti a farcelo conoscere, in cui tutta questa vicenda di Abramo e Isacco è vista da un altro punto di vista, dal punto di vista del montone sacrificato, o anzi più ancora del padre di questo giovane ariete, che stava guardando suo figlio che pascolava con gli altri arieti e fa alcune considerazioni, e poi all'improvviso accade la tragedia. Allora io le chiedo di ascoltare questo testo e di dirci poi se secondo lei è una interpretazione plausibile e a che cosa poi eventualmente ci porta.
Quello era il suo figlio, pensava il vecchio ariete, l'erede da cui sarebbero nati a migliaia altri arieti e pecore, tanti da ricoprire da cima a valle il fianco del monte, rendendolo simile a un pendio ammantato di neve. Il cielo immenso sembrava non pesare, sospeso lassù chiaro e leggero, senza nemmeno una nuvola. Ma d'improvviso s'udì una specie di tuono, e all'orizzonte apparve un turbine che risaliva il monte correndo come ubriaco, e già era lì in mezzo a loro, nel terrore del gregge intero e dei cani e del pastore. Ed ecco che come una belva ghermiva il giovane ariete, quasi che in tutto il gregge avesse scelto proprio lui, e lo sollevava e lo trascinava via in un gorgo che rimontava il colle, inseguito dal vecchio padre belante e disperato, con le gambe che lo reggevano a malapena e il fiato che gli mancava. Correva il vecchio montone, e correndo singhiozzava, e disperato chiamava il figlio risalendo il monte con il cuore che gli batteva nel petto. Quanto era rimasto indietro! Gli ultimi passi per raggiungere la cima li fece trascinandosi e lassù si arrestò, pieni gli occhi di orrore. Ai suoi piedi giaceva il giovane figlio sgozzato. Sotto il suo corpo ormai senza vita ardevano alcuni rametti di legno. Il turbine era scomparso e subito si era creato un gran silenzio. Gli uccelli nel cielo tacevano e taceva il vento. Si udivano solo l'ansimare del vecchio montone, il crepitio dei legnetti e più in basso, sull'altro versante del monte, le liete voci di due uomini. Un ragazzo e un anziano che correvano verso valle e per un istante apparvero ai suoi occhi sgomenti. Il vecchio brandiva un coltello insanguinato e diceva all'altro: «Aspettami, aspettami, Isacco, figlio dolcissimo, aspettami a valle con i nostri servi e gli asini che sono laggiù. Io ormai sono lento, ma a casa dalla mamma voglio che arriviamo assieme». E già erano spariti. Le morti dei giovani appaiono sempre tessute nel mistero, anche alle bestie, ma quella del figlio adorato per il vecchio ariete sarebbe stata in eterno non solo tanto orrendamente dolorosa quanto sono tutte le scomparse delle nostre creature, ma, se si può, più inspiegabile ancora e assurda, e mille volte più ingiusta.
Allora, Fulvio Ferrario, questo bellissimo, trovo, racconto di Federigo De Benedetti, che sposta la nostra attenzione da Isacco, che viene salvato, al giovane ariete, che viene invece sacrificato. Come possiamo leggere questa interpretazione?
Io la inserirei in quella serie non breve di letture del nostro testo che ci aiutano a ripudiare, casomai qualcuno fosse tentato in questa direzione, ogni lettura del lieto fine. Si tratta naturalmente di un punto di vista che viene introdotto bruscamente, del tutto esterno alla logica del testo, ma questo sovente è proprio una tecnica che aiuta a illuminare degli aspetti del testo stesso. Del tutto diverso, ma nella stessa direzione, si muove quel tipo di lettura nella tradizione ebraica che si interroga sul ruolo di Sara. Noi non ne abbiamo parlato, ma naturalmente una lettura molto ripresa nella letteratura delle donne ultimamente. E la tradizione ebraica ne parlava, se ricordo bene, anche Rav Carucci, ricorda che Sara è morta subito,
cioè,
dopo,
al capitolo successivo, esatto, si trova la morte di Sara.
E dice: perché è morta? Perché gli è stato raccontato l'episodio e quella c'è rimasta secca. Come avrebbe potuto del resto vivere con un uomo che era pronto a sacrificare il figlio? Di nuovo, questi punti di vista...
Anche questo, precisiamolo, nel testo non è detto, no, è detto soltanto la morte di Sara, ma questa è una delle interpretazioni
possibili. Stavo appunto dicendo, questi punti di vista del tutto esterni al testo, quello che prende in esame
l'ariete
e quello che prende in esame il punto di vista della donna della quale non si parla, che non parla, che non ha voce in capitolo, ma che ha un ruolo importante in quanto madre del coprotagonista o di uno dei protagonisti, perché anche lì chi è il protagonista del testo? Dio, Abramo, Isacco, appunto il montone da un certo punto di vista. Secondo me aiutano a gettare una luce, diciamo così, inattesa sulla logica del racconto e di nuovo ne mostrano il carattere irriducibile, cioè non si può ridurre a un'espressione che dica così. Il racconto vuol dire che non funziona in questo modo.
Va bene, noi la ringraziamo moltissimo per questa lettura, le auguriamo ancora una buona Pasqua.
Altrettanto a tutti.
Buongiorno a lei. E ricordo che la prossima settimana resteremo ancora su Abramo, ma questa volta da una prospettiva islamica, con Shahrzad Khushmandzadeh, e parleremo di Ismaele, l'altro figlio di Abramo. Bene, con questo noi ci salutiamo, prima di domenica prossima ci sentiremo ancora sabato. Ricordo che Francesca Levi cura il nostro programma, Antonella Borghi in redazione e regia, consulente musicale Cristiana Munzi. I testi di oggi sono stati letti da Alberto Rossatti, mentre per la parte tecnica ci ha assistito Enrico Murgia. Un grazie da Gabriella Caramore, una buona Pasqua ancora e a risentirci.